devo...
Prova. Sì.
Ah, slide. Giusto.
Sotto l'ora, giusto?
Sì, questo sì.
Parte, volevo che fosse un po' l'occasione per riflettere un po' insieme su alcuni punti anche un po' concettuali, anche un po' così di idea del libro e della Bibbia come libro, per cui la Bibbia bizantina è veramente un esemplare paradigmatico, ha dentro veramente tutto quello che si può trovare per parlare paradossalmente quasi, perché una Bibbia, quando l'hai datata tu, Laura, sei sull'11, 12 o 13?
12,
ecco, paradossalmente in apparenza, per essere nel XII secolo, ha una serie di elementi che ci consentono di tornare anche come riflessione molto indietro rispetto al periodo in cui teoricamente è stata scritta.
Tutto, ma volevo soltanto
immaginarvela, poi vi faccio vedere le... Ah, è vero, sono distantissima. Meglio. E poi vi faccio vedere le dimensioni, comunque, diciamo, immaginatevi una cosa così, vado bene? E questo formato monumentale, in qualche modo... dà già un messaggio, così come succede per le Bibbie atlantiche. Io mi sono ritrovata di recente a ripensare a quello che in realtà poi, oddio, è uno dei miei oggetti prediletti di studio, di cui vedremo un po' di esempi adesso, che è lo studio dei paratesti, cioè tutto quello che non è testo all'interno di un esemplare non necessariamente biblico. Per la Bibbia è uno studio particolarmente interessante, perché? Perché non se li è mai filati nessuno, perché tanto la Bibbia è la Bibbia, è sempre uguale, che problema c'è? Perché andare troppo per il sottile, no? E invece ci sono una serie di elementi, anche solo le annotazioni dei lettori successivi o appunto quelle che vedremo, perché Sabina, quello che ho promesso mantengo, le rubriche del Cantico dei Cantici, sono un messaggio. Ed è un messaggio che appartiene a quel manoscritto lì, o a una famiglia di manoscritti che sono affini per questo tipo di messaggio che danno. Perché ve l'ho detto adesso, anche se in realtà parlerò dopo dei paratesti? Perché di solito quello che fa figo, perdonatemi l'espressione, quando si parla di paratesti è citare Genette, che come dice Genette, i paratesti sono delle soglie di accesso al testo e quindi sono un elemento fondamentale. Poi noi studiosi di tradizioni manoscritte aggiungiamo però per i manoscritti è diverso, perché non è il libro a stampa e quindi ogni esemplare è unico, eccetera. Insomma, io mi sono trovata, ve lo confesso, a rileggere Genette recentemente. È vero che parla di tradizione a stampa, ma quello che è paratesto, o meglio, l'ultimo dei paratesti in due, questi li chiama peritesti, quello che sta intorno al testo, è tutto la casa editrice, il formato, cioè delle dimensioni che in realtà noi, giusto Laura, non consideriamo. È invece anche il formato è un messaggio, no? E in questo caso formato monumentale, miniature sontuose, con una così impronta di realtà importante, sono comunque elementi da considerare, che non appartengono alla Bibbia, appartengono a quel manoscritto della Bibbia. Però, siccome la Bibbia è sempre uguale, allora non c'è più. Allora, il formato monumentale in realtà appartiene a vederle così, diciamo, chiuse sul tavolo, lo dico perché sono venuta così, era sabato scorso con i miei studenti del corso magistrale. Angelo, non sai cosa ti sei perso, non sai, venivano da Trieste anche, è stato meraviglioso. Alla fine, cioè, Sabina non ne poteva più, io li dovevo tirare via, andiamo a prendere l'aperitivo, no prof, ancora sto ancora guardando il manoscritto, non so più cosa dire. Alla fine ho dovuto dire vabbè, vi aspetto fuori, come con i miei figli quando erano piccoli, per cui ecco. Allora loro avevano di qua la Bibbia bizantina e di qua i due tomi della Bibbia atlantica, sempre che è qui conservata. Cosa sono le Bibbie atlantiche? Ne avevi già parlato, Laura? Ah, giusto, è vero, sì. E una frase rapidissima, solo per ricollegarmi alla Bibbia bizantina, sono le Bibbie della riforma di Gregorio VII, per cui diciamo anche nel loro formato monumentale rappresentano la loro volontà di dare un messaggio di universalismo della cristianità, di un testo rivisto, anche pulito, concordato, vero fino a un certo punto, ma poi ne parliamo, che anche proprio visivamente desse un'idea di imponenza della cristianità anche nei confronti, per esempio, dell'impero germanico, no? Quindi anche soltanto il formato riesce ad avere un valore evocativo, religioso e addirittura politico. Qua, scusate, ho sbagliato, non sono centimetri, perché ovviamente sarebbe più meglio tanto. Ma sono millimetri, diciamo, ecco, potete farvi un'idea di quello che cercavo di farvi vedere a braccio. E appunto vedendo di qui e di là la Bibbia bizantina, la Bibbia atlantica, era proprio visibile in maniera vistosa la loro omogeneità, diciamo, dal punto di vista del formato. Ho la Bibbia bizantina, sempre con le dovute virgolette, ma insomma non mi ci soffermo, e io continuo a chiamarla così finché Laura Pani non mi dirà un altro nome che mi piaccia a sufficienza. Allora, la nostra Bibbia bizantina condivide con le Bibbie atlantiche l'ordine dei libri biblici. Orrore e raccapriccio, in che senso l'ordine dei libri biblici non è sempre lo stesso? Manco per niente. Cassiodoro, per esempio, nel VI secolo, nelle istituzioni che sono fatte proprio in qualche modo per raccogliere l'eredità sia classica che cristiana antica e consegnarla al mondo medievale, dice di conoscere almeno 4 ordini diversi dei libri biblici. Tra l'altro è fantastico perché 2 di questi sono non attribuiti, cioè sono realmente di mano di San Gerolamo, e il prologo premesso nelle Bibbie bizantine, quello che è quella grande F, no, di Frater Ambrosius, in realtà enumera un ordine dei libri diverso rispetto a quello che poi si ritrova all'interno delle Bibbie. L'ordine qual è? L'ordine è quello che è stato definito l'ordine italiano, che come vedete è quello che è stato definito l'ordine italiano, perché le Bibbie atlantiche si presuppone siano state composte, trascritte almeno in una prima fase, in ambito prima romano-laziale, poi anche Umbria e Toscana, e l'ordine dei libri è questo. Allora, la riflessione non è tanto su la Bibbia bizantina e le Bibbie atlantiche hanno un ordine diverso dei libri. La riflessione è perché, cioè, sono 2 ordini di riflessioni, ma il secondo quasi mi interessa di più da condividere con voi che il primo, ed è perché ci sono degli ordini diversi dei libri, perché l'elenco è diverso, perché troviamo i salmi da una parte e in un'altra Bibbia li troviamo dall'altra, perché è fondamentalmente anche, non è soltanto una questione ideologica, secondo me prima di tutto è una questione materiale, perché comunque per i primi secoli, e diciamo tanti secoli, direi, qui Laura correggimi se sbaglio, a parte alcuni casi di codici di IV secolo fino al IX secolo, pandette, cioè Bibbie in un volume unico, che per noi è assolutamente normale, o al massimo in 2 volumi, non se ne trovano, perché le tecniche di rilegatura non sono sufficientemente evolute, qui tu sempre intervieni, se sbaglio, la scrittura anche è troppo grande spesso, no, per poter contenere tutti i libri della Bibbia in un unico libro, e quindi vanno a blocchi, vanno a gruppi. Sono rilegati a gruppi, uno ha il libro dei Salmi, l'altro ha i Sapienziali, e ci vogliono parecchi secoli prima che vengano rilegati insieme. Quello che vedete nella Bibbia bizantina è quello in verde, cioè non ha tutti i profeti maggiori, è evidentemente il secondo di 2 volumi, il primo non ce l'abbiamo, parte dall'ultimo dei profeti maggiori, cioè Daniele, quindi il primo volume conteneva l'Ottateuco, cioè i primi 8 libri della Bibbia, libri dei re e profeti maggiori, a parte Daniele, e la Bibbia bizantina, il volume che noi abbiamo, comincia da Daniele e finisce, attenzione, guardate come si può variare, le lettere di Paolo sono in fondo a tutto, per noi invece sono prima delle epistole canoniche. Questi 2, come dire, corpora non proprio di secondaria importanza come i Salmi e i Vangeli, sono in rosso perché tragicamente non ci sono, eppure secondo l'ordine, visto che si parte da Daniele, dovremmo averli. Non ci sono perché non si sa. Può capitare, soprattutto per i libri dei Salmi, anche nelle Bibbie atlantiche, che non ci sia il libro dei Salmi, a volte anche quello dei Vangeli, per motivi liturgici, perché erano i libri più usati nella liturgia e quindi venivano confezionati a parte, però credo che ci sono abbastanza immagini, quindi non ci soffermo anch'io. La Bibbia bizantina non contiene, è molto pulita dal punto di vista del testo, non ha indicazioni esemplari delle, delle Bibbie Atlantiche, no? Quindi Crocetta Rossa, e due annotazioni interessanti. Una corrispondenza, una, scusatemi, una mancata corrispondenza in particolare per quanto riguarda l'ordine, l'ordine dei, dei triptici è la cesura tra Antico Testamento e Nuovo Testamento che nella Bibbia bizantina non c'è. Cos'è una cesura? È la coincidenza tra la fine del libro e la fine di un fascicolo. Quindi diciamo avremmo avuto una cesura se tutta quella parte lì, rosso e blu, e tutta la colonna di destra fosse stata bianca e fosse finito nel fascicolo. Questo non succede. È una cesura che di per sé nelle Bibbie Atlantiche, scusate, questo verrà nella registrazione il mio gomito, nelle Bibbie Atlantiche di per sé questa cesura non rappresenta niente dal punto di vista pratico, perché ovviamente Antico Testamento da una parte, un sacco di roba, Nuovo Testamento dall'altra, molta meno roba, e non corrispondeva a una suddivisione in volumi. E però è possibile che sia un retaggio di un retaggio di un retaggio di quando i Vangeli erano separati. E del resto la nostra comune amica Marilena Magnacci, che è stata anche qua, no, Sabina, parla per quanto riguarda le Bibbie Atlantiche di una struttura modulare, cioè con un sacco di queste cesure, fine del fascicolo, fine del libro biblico. E qui non ne abbiamo, però devo anche dire che ci sono spesso questi spazi. E allora a me è anche venuto il dubbio, ma non lo posso dimostrare, che possa trattarsi, come dire, di un segnale, perché il manoscritto da cui stavano copiando era sul genere Bibbia Atlantica, e in qualche modo con questo spazio bianco vanno a copiare, diciamo, a simulare uno spazio, una frattura più significativa dal punto di vista materiale dell'esemplare precedente. Però non lo posso sapere. Ogni tanto, e questo ve lo dico senza stare a far vedere troppe pagine, però diciamo la norma è che quelle due righe rosse, blu e rosse, scusate, che indicano l'inizio del prologo di un libro biblico, sono appiccicate di solito. Dovevano stare 10 righe sopra, e invece in alcuni casi, come guarda caso questo, tra l'Antico e il Nuovo Testamento, che è una cesura, come dire, evidente anche dal punto di vista concettuale, ci sono degli spazi. L'unica cesura alla fine che si trova nella Bibbia Atlantica, quindi concettuale, come si vede bene, coincidenza tra fine del libro e fine del fascicolo, è quella alla fine di Malachia, la fine dei profeti minori. Vedete qua, finisce e poi ricomincia, è la fine di un fascicolo, un pochino si vede anche dalla fotografia, e ricomincia il libro successivo da un fascicolo nuovo. Questa è una cesura che hanno tutte le Bibbie Atlantiche, anche perché è comoda, sta più o meno a metà, quindi era comoda per dividere in due volumi. All'allestitore della Bibbia bizantina non fregava niente, perché evidentemente, perché comincia dal libro di Daniele, quindi non gli faceva da cesura, però in questo caso la rispetta. Ecco, per esempio degli spazi, no, che dicevo, questo altro spazio anonimo alla fine di Nicea, dove un sacco di Bibbie Atlantiche hanno una cesura. Cosa succede nella Bibbia bizantina per quanto riguarda i testi, e che significa qua? stava nella, nelle colonne, è l'unico libro che ha una cosa che io amo moltissimo quando la trovo mai rara, la sticometria, cioè c'è scritto in fondo al libro di Daniele quante righe sono. Allora, sticometria io l'amo moltissimo perché è tendenzialmente un dispositivo, diciamo, di conteggio del testo che risale all'età tardo antica di solito. Dopo non lo usano più, lo usa per esempio Diocleziano nell'editto dei prezzi per prezzare il lavoro del copista, quindi quando si trova con la bava, perché è qualcosa che risale all'età tardo antica. Una cosa fantastica è che alcuni esemplari, cioè diciamo una categoria di esemplari su cui molto ci sarebbe da dire, ma oggi no, e che sono le Bibbie di Tours, le Bibbie di Alcuino, no? Che uno si aspetta che siano, no, tutte belle, riviste in serie, eccetera, eccetera, a parte che, come dire, anche l'essere in serie mostra delle crepe, forse riusciamo a vedere qualcosina, ma proprio qualcosina, e hanno alla fine di ogni libro la sticometria, cioè il numero delle righe. Peccato che non corrisponda. Cosa che è molto facile da verificare, perché in effetti su questo sono prodotte in serie e hanno sempre lo stesso numero di righe per colonna, quindi stai un attimo a guardare e dire no. Cioè, allora io spesso mi sono chiesta che gli diceva il cervello al Quino, come si dice a Roma, cioè fai tutta una Bibbia bella, la regali di qui e di là, così. Ma non escludo assolutamente che fosse un elemento percepito come antico, quindi autorevole, quindi te lo copio, magari manco so più che cosa vuol dire. E quindi ci sono nelle Bibbie di Alcuino le sticometrie che sono più vecchie e quindi non corrispondono alle righe che ci sono. Profeti minori, che sono tutti quelli di Verdini, hanno sia il prologo che l'argomento, non hanno più la altra riflessione. Nella Bibbia bizantina i numeri a margine non ci sono. Uno dice, se io ho un sommario con i numeri dei capitoli, che cosa me ne faccio se non ho i numeretti rossi sotto? Non me ne faccio niente. cioè per me vuol dire che l'hanno copiato, lo ritengono un elemento interessante, autorevole, arricchente, quello che volete, però non lo usano. Non lo usano, cioè per me se non c'è corrispondenza tra i sommari e l'aiuto all'interno del testo vuol dire che il libro insomma arrivava, certo la Bibbia a bizantina arreda da Dio, cioè me la terrei anch'io in casa, lì aperta, senza usarla minimamente, no? È la presenza di un set, un insieme, come vogliamo chiamarlo, di una cinquantina di rubriche che correvano in campo dei fantici. Allora, cosa sono le rubriche? Di per sé il termine rubriche a me non piace per niente, ho provato l'altro con la nostra collega grecista, le ho chiesto dei consigli teatrali e non capiva neanche che cosa dicessi perché non usavo i termini appropriati. Rubriche di per sé vuol dire quello scritto in rosso. E effettivamente spesso sono scritte in rosso, ma in realtà il concetto è differente. Cosa sono? Sono la esplicitazione, veramente tipo copione teatrale, di chi sta parlando nel Cantico dei Cantici. Utile? Utilissimo, utilissimo. Perché, ovvio, perché il contenuto del Cantico, se uno lo prende così com'è, nemmeno gli ebrei lo possono prendere così com'è, tant'è che è stato l'ultimo libro incluso, uno degli ultimi libri a essere incluso nel canone biblico nel primo dopo Cristo, quindi tardino, perché ovviamente sì, non era tanto giustificabile, anzi io ancora mi chiedo perché l'abbiano incluso, chi gliel'ha fatto fare, però il significato letterale, addirittura la tendenza attuale degli studiosi è quella di considerarlo una raccolta di poemi erotici che forse vengono dall'Egitto, dalla Mesopotamia, quindi io non lo so perché l'abbiano incluso, cioè la mia idea è che quando un testo viene incluso, come per i quattro Vangeli, chi gliel'ha fatto fare, per usare un esempio non peregrino, chi gliel'ha fatto fare di includere quattro testi che raccontano più o meno le stesse cose ma anche in maniera un po' diversa. Quante volte è andato a Gerusalemme? Chi è andato a visitare Gesù? I pastori, come dice Luca, o i magi, come dice Matteo? Oppure non si sa niente, come nella versione di Marco? Cioè, chi gliel'ha fatto fare? Così ti metti nei guai da solo, perché erano già troppo diffusi tutti e quattro. E quindi le comunità che avevano Luca come testo di riferimento, col cavolo che usavano Matteo, quindi se quando chiudono il canone usano tutti e quattro, si ritengono tutti e quattro zitti e muti e cominciano con quella storia del tetramorfo, perché è chiaro che dovevano essere quattro, ma che dovevano essere quattro? C'è qualcosa che non va. Col Cantico più o meno la stessa cosa, ma già in ambito giudaico. E cosa ne facessero del Cantico non si sa. Si è parlato vagamente di riti nuziali. La mia idea, ma assolutamente mia, è che se l'hanno incorporato ed era una rogna, perché erano obbligati a leggerlo allegoricamente, no? Lo sposo è Israele, è Dio, scusate, e la sposa è Israele. Chi gliel'ha fatto fare? Perché lo usavano? Perché lo leggevano? Poi come? Non lo so, faceva parte dei riti matrimoniali, cioè io penso che comunque prima della distruzione del Tempio di Gerusalemme, ma ripeto è un pensiero mio, comunque qualche residuo, non so in che forma, di paganesimo, di culto idolatrico ci fosse,
non era ufficiale, perché ovviamente no, una religione da monoteismo assoluto come il giudaismo, ma poi alla fine, vabbè, non voglio uscire dal seminato, ma anche alla fine movimenti come quello di Gesù o di Giovanni Battista, che non hanno nulla di idolatrico, anzi sono nel giudaismo più o meno osservante, però vanno a insistere, diciamo, su delle fratture in questo monoteismo assoluto, dove per avere qualsiasi cosa dal punto di vista religioso dovevi passare il tempio, dal tempio, e lasciargli dei soldi, perché questo era, no? E del resto nell'Antico Testamento, pur con tutto quell'andamento mitologico che lo contraddistingue, tutte le volte in cui Dio si infuria con Israele, perché Israele ha utilizzato una pratica idolatrica, perché ovviamente il Dio degli ebrei è il Dio che ti apre le acque, non il Dio che ti fa piovere quando hai bisogno che venga fuori il raccolto, no? È un Dio per un popolo nomade. Sono io? E quindi la trasformazione di Israele, no, dopo la fuga dall'Egitto, in un popolo stanziale, uno dice, beh, per non sapere leggere né scrivere vado al tempio, però due ritini per farmi, perché il grano venga su bene, li faccio anche. E quindi ecco, non escludo che il cantico stia in questo contesto. Va detta anche un'altra cosa, però abbiamo queste rubriche, queste didascalie, non mi viene il termine teatrale più proprio di didascalie, insomma, questi voci dei parlanti in ebraico, mai, mai. Però va detto che l'ebraico ha la differenziazione di genere in molti più elementi grammaticali rispetto al greco e al latino, pronomi, anche desinenze verbali da cui capisci se parla un uomo o una donna, quindi ci può stare che non ci fosse questo tipo di paratesto, di dispositivo di ausilio alla comprensione del testo. Allora, qual è stata la mia storia con le rubriche del cantico? Che leggo nel frattempo che mi occupavo della Bibbia bizantina, questo articolo di Ghilo Brichon, che è un super luminare degli studi di biblici, e dico, ah, vedi, le rubriche del cantico sono delle Bibbie atlantiche, sono in comune con la Bibbia bizantina, andiamo un po' a confrontare. È conservato a Firenze e si chiama Amiatino, è il più antico esemplare completo della Vulgata di Gerolamo, e si chiama Amiatino perché a un certo punto è stato trascritto insieme ad altri due codici, probabilmente
da quello che Cassiodoro, quello di prima, chiama il suo Codex Grandior, e cambiando comunque il testo, normalizzandolo dove necessario sulla Vulgata. Ci sono delle miniature bellissime, insomma, non stiamo a aprire questi file. E poi a un certo punto questo esemplare va in viaggio per Roma come dono al Papa, gli altri due abbiamo solo frammenti, questo qua è sopravvissuto, ma quello che lo portava è morto, l'abate che lo portava è morto in viaggio. La Bibbia scompare a un certo punto, tipo sei secoli dopo ricompare alla monastero, mi ricordo come si chiama? Grazie, non mi veniva il nome, San Salvatore al Monte Amiata, per questo si chiama Codice Amiatino, quindi risaliamo molto indietro. E quando vedete invece giallo sono rubriche consacrate alle vite di cura, ma quello che volevo farvi vedere in realtà è quello non colorato, cioè quello che sarebbe, guardate quello più che altro, quello che sarebbe originale delle vite atlantiche della vita. Rubriche diverse, no? Appunto per l'idea che più ne metto è sempre meglio, è, no? Come per i titoli prologhi e di argomenti. E per avere un terreno supplementare per alimentare i 500 capi di bestiame necessari a fare queste tre righe, perché ovviamente questa si chiama divisione per cola et commata, no? Quindi per linee di senso, che è utile anche per la pronuncia soprattutto, no? Perché non ti impicci, no? Come capita a tutti noi leggendo continuato, e che di solito era utilizzata per i libri poetici tipo i salmi al massimo. E qua invece l'hanno usata per tutto il libro, per cui un sacco, cioè tipo 500 capi di bestiame, che oltretutto di solito, insomma, il bestiame in quei tempi d'inverno lo si teneva un po' a stecchetto, che già facevano fatica a mangiare gli uomini, invece no, in questo caso si deve far pergamena, mica può essere rachitico, gli devi dare un sacco da mangiare, e quindi insomma fare una roba del genere è stata molto dispendiosa. Perché vi ho messo questa pagina? Perché sempre il Brichon, che continuo con questo esempio, è tra le caratteristiche originali delle Bibbie atlantiche, più o meno presenti, ma adesso la vediamo, nella Bibbia bizantina, diceva, c'è questa rubrica che dice Maria Maddalena, voce di Maria Maddalena alla Chiesa, i versetti sono quelli famosissimi, cerco l'amato mio nel letto e non lo trovo, mi alzo e vago per le strade della città, incontro le guardie che mi scambiano per una pazza e dico avete visto il mio amato, lo sto cercando, no? Quindi la donna che va alla ricerca dell'amato, in questo caso vedete voce di Maria Maddalena la chiesa, è Maria Maddalena. E Guido Brichon dice beh certo, perché nel XI secolo c'è un revival della figura di Maria Maddalena proprio come simbolo della peccatrice penitente, quindi una figura molto positiva. Beh, interessante, convincente, perché vado a guardare il codice amiatino 716 e dico ma veramente ci sarebbe già qui Maria Maddalena. Ed è peraltro una situazione che crea alcuni problemi. Allora questo lo dico solo perché io l'ho detto, dopo lo vediamo. Questo qua è una Bibbia di Tur, quindi una delle Bibbie di Alcuino, ma non una che dici ma boh, forse è stata l'ultima, non so, questo codice conservato a Zurigo sta proprio al centro della produzione delle seriale delle Bibbie di Tur, è talmente seriale che è l'unico a presentare Maria Maddalena. E dici come gli è arrivata, se erano lì tutti i monachelli che con Alcuino che li bacchettava, che copiavano in serie, non lo so. Di peccatrice penitente, guardate cosa ha fatto. cancellato.
Lì c'era chiaramente scritto Maria Maddalena, perché il resto della rubrica è uguale, è assolutamente, assolutamente compatibile lo spazio, quindi è chiaro che è la nostra voce della sinagoga, perché è veramente stranissimo, non si ritrova da nessuna parte, non si ritrova neanche nelle esigenze, poi se ho tempo vi dico due cosine sulla, da dove vengono tutte queste rubriche. E non so se riuscite a vederlo da lì, a vedere la foto da vicino si vede, a vederla di persona si vede chiaramente, quindi se ti chiederà. E è stato raschiato, qui c'era voce di Maria Maddalena alla chiesa, perché le rubriche del cantico, rispetto al fatto che si chiamano rubriche, sono tutte oro su fondo blu, e quella è rossa, e oltretutto sicuramente posteriore, perché non so se riuscite a vederlo, ma la Adiad è un po' sbavatina di rosso, perché gli ha sbavato l'inchiostro quando quello gli ha scritto sopra voce della sinagoga. Quindi non solo questa rubrica non è originale delle Bibbie atlantiche, ma in alcuni casi o c'è un mistero, come nel caso del codice carolingi o del codice di Intuizio, o c'è chiaramente un disastro. Diciamo, tra le diverse, i diversi approcci a, questo, a queste rubriche, da un lato ce n'è uno filologico che mi interessa molto e che è vederle un po' come delle varianti, no? Quindi capire chi ha cosa perché, da chi l'ha preso, da chi l'ha copiato. La situazione è veramente caotica, sono come, avete visto quella tabella Excel, tutte mescolate. Però c'è un altro aspetto che a me interessa molto, anche perché quello filologico non so se possa risolvere, ed è l'aspetto esegetico, cioè non è che il monachello, presumo, si mettesse lì a inventare le rubriche del Cantico dei Cantici, anche perché nel mondo latino, in quello greco non tanto, ma nel mondo latino c'è una netta bipartizione. Da un lato abbiamo le rubriche cosiddette letterali, cioè quelle che si limitano a dire qui c'è lo sposo, qui c'è la sposa, qui ci sono gli amici, qua ci sono le fanciulle. E qui è soltanto veramente questione di distinguere il parlante, perché l'uso che io invece mi immagino più funzionale, diciamo, no, per queste rubriche del cantico, è togliere l'aspetto amoroso immediatamente. Cioè, tu leggi e mi vede subito, scusate, ho troppo la foto, sono dentro al testo, per cui tu leggi il testo e contemporaneamente c'è il grillo parlante che dice è Cristo, non ti pensare, questa è la Chiesa che parla a Gerusalemme, eccetera, no? Quindi questo aspetto è coperto soltanto dall'altra tipologia di rubriche che invece utilizza soltanto, cioè fa sempre tipo teatro le voci dei parlanti, però non usa sposo sposa, usa appunto Cristo, Chiesa, Maria Maddalena se capita, ogni tanto sinagoga, ma non in quel punto in cui c'era solo la Bibbia bizantina. E quindi sembra anche che corrispondano in qualche modo a due funzioni diverse. E quello che ho cominciato a fare, ma che adesso non sto a raccontarvi, così mantengo la seconda promessa, se non per sommissimi capi, anche questo come elemento di riflessione generale, è andare a cercare l'origine di queste rubriche nell'interpretazione dei testi. Per cui il lavoro di Pezzè, io vi dico solo che l'ho iniziato nel lockdown e sta ancora lì, quando potevo stare 8 ore alla scrivania e leggermi tutti i commenti per ogni versetto, tutte le citazioni, era un lavoro bellissimo. E la cosa assurda è che la unica praticamente menzione, anche se poi insomma si viene ripresa, di quantomeno la prima menzione di Maria, ma non proprio Maddalena, è in un commento al Cantico sconosciutissimo di metà secondo secolo di Ippolito, che manco sappiamo chi sia, perché gli hanno attribuito tipo Luther Bliss e talmente tante cose che gli studiosi si scannano: ci sono due Ippolito? No, ce ne sono tre, ma no, questo non si chiama Ippolito. Quindi facciamo un commento al Cantico antichissimo in cui questo, ma non si sa che gli prende, e dice che le mirrofore, cioè le donne che vanno a vedere il sepolcro e trovano Cristo risorto, sono Marta e Maria. Maria va bene, ma era la Maddalena, ma Marta? E quindi anche Maria diventa la sorella di Marta, no? Le due sorelle di Lazzaro. Questa interpretazione rimane, come dire, così in maniera carsica, non viene più ripresa fino al IV secolo da Ambrogio in ambito latino, che mette un po' le cose al suo posto e parla di Maria Maddalena in collegamento alla sposa del Cantico, quindi corregge un po' Ippolito, ma gli ciuccia l'interpretazione. Dopodiché arriva, questa è storia più nota, Gregorio Magno, che dice: beh, nei Vangeli abbiamo Maria Maddalena che unge i piedi, abbiamo Maria, attenzione, Maria di Betania che unge i piedi di Gesù nella versione di Giovanni. E poi Luca invece dice che c'è una prostituta che unge, una peccatrice che unge i piedi di Gesù. Evidentemente sono la stessa persona. E poi confonde anche, quindi dice: la peccatrice si chiamava Maria, però non è Maria di Betania, è Maria Maddalena. E da quel momento, quindi, la storia, il codice da Vinci, Maria Maddalena, peccatrice redenta, la fidanzata di Gesù, eccetera eccetera, non prima del VI secolo. Dopo ci hanno fatto su i romanzi, appunto. E quindi, diciamo, quello che si vede in queste oscillazioni delle rubriche, la rubrica alternativa è che quella che sta parlando è la voce della Chiesa eletta dai gentili, dai pagani, no? Quindi per alcuni Maria Maddalena e per altri è la voce della Chiesa dei gentili. E quello che ho trovato poi alla fine, perché andava in ordine cronologico, è che Beda il Venerabile le mette tutte, fa una specie di circolo esegetico per cui la sposa del Cantico è prefigurazione della Chiesa, e la Chiesa è prefigurata da Maria Maddalena che cerca, quindi staccandosi dal sinagoga, Gesù al sepolcro, no? Quindi entrambe hanno una origine nella storia dell'esegesi di questo versetto. E l'ultima cosa che vi dico, eccola qua, questo è solo della Bibbia, vedete quelle fosse, chiaramente sono fosse, e l'utilizzo della comanda, la foto se vi può concordare, ma che mi ha detto qualcosa. Allora, da un certo punto in poi, direi l'ultimo quarto del Cantico, la Bibbia bizantina, sopra alle rubriche che condivide con alterne vicende, con alcune Bibbie atlantiche a volte, con le Bibbie carolingie, insomma tutto mescolato, ha delle rubriche che sono solo sue, che non ho mai trovato da nessuna parte, e che hanno per protagonisti, cioè guardate, scusate quando vi dico, non è banale anche solo definire il parlante, lo stesso versetto, guardate, Christus gentes convocat, no? Cristo convoca, raduna i pagani, e sopra vox, voce dei, adesso non vedo se sono orum o arum, voci delle ragazze che sono del corte della sposa, cioè lo stesso versetto pronunciato da Cristo o pronunciato da è completamente diverso. Cioè, pensate al lettore che legge e si trova in questo caso addirittura una doppia interpretazione. Le adolescenti ci sono, adolescenti, le ragazzine ci sono, anche perché vengono nominate nel Cantico, ci sono anche in altre rubriche, ma non in queste. Ma quello che c'è qui sono i perfetti, che non ci sono in nessun altro set di rubriche,
e che secondo me, chissà se poi potesse essere, no, anche un elemento a seconda Laura della scrittura di collocazione della Bibbia bizantina, gli unici riscontri che ho trovato, non legatissimi però al cantico, però gli unici sono in ambito monastico, quindi vedere il canto d'amore che è nel cantico come un modo di raggiungere l'ascesa e raggiungere la perfezione, che è poi, come dire, veramente il contrario e l'opposto dei motivi per cui è nato questo testo, anche se non li conosciamo precisamente. Via, meno 5, basta, non vi dico più nient'altro. No, perché poi mi allargo. Se volete invece, se sono andata veloce, ho dato per scontato qualcosa, ditemi, senza sentirvi obbligati a quelle cose tremende. Ecco, vedi, no, quasi.
Io volevo chiedere, la Bibbia ebraica, io me la vedo, me la studio, la Bibbia ebraica, a parte che non ha molti, riguarda solo il Vecchio Testamento, ha qualche, oltre quei libri che non sono stati portati perché non li hanno riconosciuti, quindi, ha visto che ci sono anche lì delle differenze nella traduzione tra la Bibbia, varie Bibbie che esistono,
questa,
la Bibbia
questo,
ebraica.
Questo, allora, premesso che io non conosco l'ebraico.
Me la sono buttata, ma non so l'ebraico, per cui me la leggo all'italiano, per via che ho fatto la lettura della Bibbia all'università della terza età. Allora volevo, per poter capire meglio, se la nostra Bibbia tradotta, naturalmente scrivendo quei libri che non va d'accordo con la Bibbia ebraica.
Moderatamente.
No,
guarda, questo è un discorso che a me interessa tantissimo, ne parlo un sacco.
Leggo, vedo le differenze, ma lì anche lì c'è la traduzione, l'ebraico.
Già il discorso traduzione è già insidioso. Traduzione dei testi sacri.
Quello neanche io.
Però nella, diciamo, dovendo proprio riassumere, ma si riassume anche abbastanza facilmente, allora, nella addirittura terzo avanti Cristo l'ebraico è stato tradotto in greco, con tutta una storiella di 70 traduttori arrivati da Gerusalemme, li hanno chiusi in 70 posti diversi, così non si potevano parlare, e guarda caso dopo 70 giorni hanno tirato fuori 70 traduzioni uguali.
Ah, no?
Certo, per dimostrare che è un testo ispirato, e invece è diversissimo, ci sono libri in più, libri in meno, cioè no, detta. Però le prime traduzioni della Bibbia latina vengono da questo testo greco, ovviamente, non è che Roma sapesse l'ebraico, ma poi gli succede un casino, perché a un certo punto nel IV secolo erano circondati da queste traduzioni fatte un po' alla carrona, per dire, non precise e brutte, e non è che facesse un discorso religioso, di Dio, la parola di Dio rovinata, no, il discorso era che le persone colte apprendevano e dicevano cos'è questa roba. Anche Agostino nelle confessioni lo dice, io ho cercato, perché mia madre non stava col chiappo sul collo, ho cercato di convertirmi, ho aperto e ho detto no. E quindi questo era un problema, no? Quindi è un discorso di stile. Allora Papa Dalmaso, IV secolo, dà l'incarico a Gerolamo di rivedere un po' decentemente, insomma, una roba più decente.
Partendo dall'origine, dall'origine.
Non subito a Dalmaso non interessato, cioè rivediti, fammi un po' una roba decente. Lui comincia con il Vangelo, tutto bene. Poi erano in greco. Dopo comincia a tradurre alcuni testi, tra cui il Cantico, dal greco. Avevano quella Bibbia lì, usavano, e incomincia a fare un ragionamento che dal punto di vista della traduzione è terrificante, dal punto di vista filologico è corretto, cioè lui dice perché io devo tradurre di seconda mano dal testo greco? Valgo a quella che mi chiama l'ebraica veritas, no? La verità ebraica, scritta all'ebraico, diciamo non lo sa splendidamente l'ebraico, non lo sa splendidamente, e andando a grattare in realtà lui, siccome questa Bibbia quella dei 70 traduttori, quello l'ha fatto di parere, e allora gli ebrei subito dicono quella roba lì non la voglia neanche vedere, e cosa fanno? Prendono prima uno dopo l'altro questi tre, prima Teodozione, poi Simaco, poi Aquila, ma anche un paio di secoli, e a ciascuno dei tre dicono che rifammi la Bibbia in greco un po' più decente, perché c'era la comunità di Alessandria giudaica, erano quelli che non sapevano più l'ebraico, avevano bisogno, no? I greci che non ne pregavano niente dell'Antico Testamento. Allora, è solo che questi qua hanno detto va bene, traduco letteralmente, il testo era bruttissimo, perché l'ebraico è più complesso. Oltretutto, altra cosa, il testo vocalizzato viene vocalizzato dai masoreti dall'VIII secolo. Quindi questi, quando traducevano dall'ebraico, e anche Girolamo, cioè le stesse consonanti, perché tutte le lingue semitiche era un uso che venissero scritte solo con le consonanti, potevano essere, non so, gatto, casa, la stessa, infatti, la storia del cammello, della curva del lago, che invece era una cordicella, viene da un fraintendimento di questo genere, no? E allora mi si è messo a tradurre dall'ebraico, ma in realtà guarda anche queste traduzioni, quindi non è precisa sull'ebraico, ma le traduzioni che noi leggiamo in lingua moderna sono comunque delle risistemazioni che alla fine vanno...
Io adesso sto facendo questo lavoro qua.
Da quante cosine strane.
Ho l'estate davanti.
Poi che dice?
Poi che dice?
Sì, no, che mi interessa molto.
Poi che dico?
Allora, quindi che sono andata a
fare il prossimo appuntamento per vedere
che fa la signora,
esatto. E sì, vedevo, ho più Bibbia, ne ho più Bibbia io, e adesso devo vedere quale devo prendere, perché tutte
no, ma le mandi i miei
uguali.
Studenti però
com'è?
Cioè, perché io faccio metà del corso su questa cosa qui della traduzione, sì, le mando, cioè sul concetto,
no,
proprio.
Io ho più Bibbia a casa in italiano, addirittura ho anche quella più grande che ho anche letta in chiesa, ma adesso quale prendo per fare il confronto con quelle
no,
banche?
Perché una sola?
Tutte, e devo aprire tutte?
Sì, se le mette lì così, sì, mica le deve chiudere la sera, le lascia già aperte.
Vabbè, farò anche quello.
O se no fa una, un pezzettino, una per volta.
Vediamo quello che mi capita.
La prossima lezione della settimana.